Oppure si può gridare dietro ai figli quando fanno finta di non sentire. E così anche nella scrittura troviamo diversi motivi che hanno spinto dei personaggi a gridare. Ad esempio, quando il popolo di Dio viene inseguito dagli egiziani e si trovano il mare davanti e gli egiziani alle spalle. E quindi cosa fanno? Gridano al Signore per la paura, perché erano senza via di uscita. E poi troviamo che il popolo di Dio ha gridato dal dolore quando si trovava sotto la dura schiavitù degli egiziani, nel capitolo 3 dell'Esodo. Poi invece nel Salmo 118, versetto 15, troviamo un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra dell'Eterno fa prodezze. Quindi abbiamo un grido per aver ottenuto la salvezza. Quindi un grido di esultanza e di gioia. E invece in 1 Samuele, capitolo 12, versetto 10, troviamo scritto così: allora gridarono all'Eterno, questo è il popolo di Dio, e dissero: abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato l'Eterno e abbiamo servito agli idoli di Baal e d'Astarte, ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. Quindi si può gridare anche per il peccato e per aver abbandonato il Signore. E oggi, con l'aiuto del Signore, vedremo un personaggio, un uomo che per il suo peccato si trovò in una circostanza che lo portò a gridare al Signore. E questo personaggio è il profeta Giona. E il titolo che ho dato a queste riflessioni è Giona, un uomo che ha gridato dal fondo della sua distretta. Leggiamo Giona, capitolo 2, i versetti da 1 a 3. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottir Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse: io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta, ed egli mi ha risposto: dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Che bello, quello che mi ha toccato il cuore leggendo questo libro è stato proprio il versetto 3 che troviamo in questo capitolo, perché per 2 volte è scritto che Giona ha gridato: ho gridato al Signore. E per quale motivo Giona ha gridato al Signore? Lo troviamo sempre in questo versetto, perché Giona si è venuto a trovare nel fondo della sua distretta. E cosa significa distretta? Significa stato di angoscia, necessità, pena, tribolazione, tormento. Ma per quale motivo Giona si trovava nella distretta? La risposta la troviamo al capitolo 1, versetto 10, la seconda parte. Dice: poiché quegli uomini, i marinai che erano sulla barca con lui, sapevano che gli fuggiva lontano dal cospetto dell'Eterno, perché egli aveva dichiarato loro la cosa. Quindi quegli uomini sapevano che Giona stava sfuggendo dal cospetto dell'Eterno. Ma il motivo, qual era il motivo quindi per cui Giona si trovava nella distretta? Perché Giona stava fuggendo dalla presenza del Signore. Ma c'era qualcos'altro dietro da cui Giona stava fuggendo? Da cosa esattamente? Fratelli e sorelle, lo troviamo al capitolo 1, i versetti 2 e 3. Leggiamolo. Levati, disse il Signore a Giona, e vai a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si alzò per fuggirsene a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore, e scese a Giaffa. Il Signore dice, quindi Giona aveva ricevuto dal Signore che cosa? Un compito, un servizio, o meglio, una responsabilità. E Giona stava fuggendo dalla sua responsabilità. Che cosa significa responsabilità? È la condizione di cui deve rispondere, cioè rendere conto di un compito che gli spetta in quanto gli è stato affidato. E qual era la responsabilità che Dio aveva affidato al suo servo Giona? Lo abbiamo letto al versetto 2. Giona, alzati, vai a Ninive e predica contro di lei. Era quello di andare a predicare il messaggio del Signore agli abitanti di questa città, di Ninive, quindi ai niniviti. Il messaggio che il Signore aveva dato a Giona era un messaggio del giudizio di Dio per il loro peccato. Ma che bello! Ma era anche il messaggio per il perdono di Dio, della grazia di Dio, che avrebbe perdonato il peccato di questi niniviti. E credo che ognuno di noi ha delle responsabilità. La responsabilità di andare tutti i giorni al lavoro, la responsabilità di studiare, la responsabilità di ubbidire ai genitori, di amare la moglie, di amare il marito, di amare i figli, la responsabilità di educare i figli, la responsabilità di servire nella Chiesa, la responsabilità di servire i fratelli. E come troviamo in Romani capitolo 12, la responsabilità di servire il Signore. E come il Signore aveva affidato il suo servo Giona la responsabilità di parlare ai niniviti, così il Signore, anche vediamo che anche nell'Antico Testamento il Signore aveva affidato al suo popolo la responsabilità, ma non solo nell'Antico Testamento. Cosa dice adesso l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 15? Versetto 4. Tutto quello che è stato scritto nel passato è per vostro ammaestramento. Quindi, se il Signore aveva dato la responsabilità anche al suo popolo nell'Antico Testamento di servire il Signore, oggi il Signore lo vuole dare, a questa responsabilità l'ha data anche alla sua Chiesa. Però leggiamo Deuteronomio capitolo 10, versetto 12. Ed ora, Israele, possiamo dire, ed ora, Chiesa di Villa Cortese, che chiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non che tu tema l'Eterno, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu l'ami e serva all'Eterno. Che bello! Quello che mi ha toccato il cuore di questo versetto è stato che il Signore si stava rivolgendo personalmente al suo popolo. Abbiamo detto che oggi si sta rivolgendo personalmente alla sua Chiesa, ma c'è qualcosa in più, che il Signore si sta rivolgendo anche personalmente a me, a te, perché dice che chiede da te il Signore. E per due volte dice che tu serva il Signore. Questo ci fa capire che il Signore ci chiama ad una responsabilità personale. E da dove parte la mia responsabilità personale? Prima di tutto di servire il Signore. Cosa ha detto il Signore all'indemoniato di Gerasa dopo averlo guarito? Vai a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Quindi prima di tutto la mia responsabilità parte dalla propria casa, dalla mia famiglia. E qual è il modo migliore per servire il Signore e per insegnarlo agli altri? Iniziando dalla propria famiglia, dalla propria casa. Guardate, lo dice l'Apostolo Paolo al giovane Timoteo in Prima Timoteo capitolo 4 versetto 12. Sì, d'esempio, e il Signore mi ha portato, quando ho letto sì d'esempio, il Signore mi ha portato alla mente l'esempio di una donna che era anche mamma, di di cui viene detto poco di lei, ma quel poco ci descrive che donna è stata all'interno della propria famiglia e il suo esempio ha portato una grande benedizione, un grande risultato all'interno della propria casa e della propria famiglia. E questa donna la troviamo in Seconda Timoteo capitolo 1, versetto 5. Mentre ricordo l'Apostolo Paolo parla al giovane Timoteo e gli dice: mentre ricordo la fede non finta che è in te e che abitò prima in Loide tua nonna, ed è bello, ed in Eunice tua madre, e sono persuaso, convinto, certo, sicuro che abita anche in te. Una donna che non è stata religiosa, che non ha indossato l'abito del martedì, l'abito del giovedì, l'abito della domenica, l'abito delle agapi, l'abito delle evangelizzazioni. Non vediamo una madre che ha portato il figlio all'adunanza all'ora felice e gli ha detto: come è andato, cosa ha imparato, e poi basta. Ma è stata una donna che ha insegnato a suo figlio la cosa più difficile da insegnare, da fare e da insegnare: la fede in Dio. Fede inteso come fiducia. Quindi questo ci parla di una donna molto prudente, che delle sue scelte chiamava sempre Dio in causa. Una donna che con la sua fede è arrivata a piacere al Signore, perché come dice il Ebrei capitolo 11, dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. E questa sua fede, questo suo piacere a Dio, l'ha trasmesso anche a suo figlio Timoteo. Una donna che ha pensato alla sua famiglia, a insegnare a suo figlio questa grande verità, questa grande importanza, questa grande fiducia in Dio, da sola. Non aveva di fianco a lei un marito credente, perché era un pagano, era un greco suo marito. Ma da sola l'ha fatto, non ha guardato a suo marito, non ha guardato all'altro fratello, all'altra sorella, non ha guardato nessuno, ha guardato al Signore, alla sua responsabilità. E una donna che ha insegnato in casa sua a fidarsi di Dio, e per farlo però dobbiamo essere prima di tutto noi un esempio. E chi è stato un altro esempio che ha insegnato a suo figlio la fiducia in Dio, a fidarsi di Dio? Padre, dov'è l'olocausto? È stato Abramo, il padre della fede. E Abramo rispose a suo figlio, ad Isacco: il Signore lo provvederà. Ah, va bene papà, se me lo dici tu, ci credo. Perché questo? Perché Abramo e suo figlio, dice la scrittura, camminavano insieme. Quindi Abramo e suo figlio, Abramo insegnava suo figlio forse fin da piccolo a guardare il Signore, a pregare il Signore, a leggere le verità del Signore, a servire il Signore, a ubbidire il Signore, a conoscere il Signore. Non come, adesso mi viene in mente il papà di Sansone, che, dice la scrittura, camminavano i genitori avanti e il figlio indietro. I genitori non sapevano mai cosa faceva suo figlio. No, ma un padre presente nella sua famiglia, che ci teneva a trasmettere a suo figlio la fiducia nel Signore. Allora mi faccio una domanda: se un credente avesse la mia stessa condotta come cristiano, mi prenderebbe come esempio, se un credente avesse la mia stessa condotta come cristiano, lo prenderei come esempio o lo eviterei? Mi prenderebbe come esempio o mi eviterei? Qualche giorno fa, parlando con uno dei miei figli, mi disse: papà, ho letto questa frase che diceva: tuo figlio seguirà il tuo esempio, non i tuoi consigli. Com'è vera questa frase, fratelli e sorelle? Perché quelli di casa nostra guardano prima il nostro esempio. E Giona, per aver scelto di fuggire dalla sua responsabilità e a vivere a modo suo, abbiamo detto che si era trovato nella sua distretta. Ma non solo, qualche altro, Giona stava pagando qualche altro prezzo per la sua scelta sbagliata e affrettata. Leggiamo il versetto 7, la prima parte del capitolo 2 di Giona, e dice: io sono sceso fino alle radici dei monti, e la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Dice fino alle radici, che dice che lo ha portato a scendere sempre più in basso, dice fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Le sbarre e per sempre, di che cosa ci parlano? Di un luogo, di una condizione in cui non si può uscire, in cui non c'era più speranza. Perché, come abbiamo letto al versetto 3, Giona si trovava nel fondo della sua distretta, quindi aveva toccato il fondo. Questo ci parla di una persona che è scesa troppo in basso e che più in basso non si può. Ma grazie a Dio che il versetto non finisce qui. Vediamo la seconda parte del versetto 7, in cui Giona dice, leggiamolo: ma tu, parlando del Signore, dice, hai fatto risalire l'anima mia dalla fossa, o eterno Dio mio. Che bello! Questo ci parla di una persona che da sola non poteva uscire da quella fossa e da quella condizione, ma è stato necessario l'intervento del Signore. Ma cosa ha dovuto fare Giona per farsi tirare fuori dal Signore, da quella condizione in cui si trovava? L'abbiamo letta al versetto 8. No, scusa, lo leggiamo al versetto 8. Quando l'anima mia veniva in meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta a te nel tuo Tempio Santo. Ma che bello! Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te. Vediamo che in un luogo profondo, mentre era tutto solo, senza che nessuno lo poteva vedere e sentire e nemmeno aiutare, dove non c'era nessun cellulare che poteva prendere, chiamare, mandare un SMS in aiuto a qualcuno, nel profondo della sua distretta, cosa fece Giona? Si è ricordato del Signore. Ma non bastava che si ricordasse del Signore, ha fatto qualcosa in più Giona, ed è questo che ha permesso l'intervento del Signore. E la mia preghiera è giunta fino a te. Possiamo dire che Giona ha gridato al Signore, ha pregato il Signore, si è umiliato davanti al Signore, ha riconosciuto il suo peccato davanti al Signore e lo ha confessato, e Dio lo ha liberato. Fratelli e sorelle, chi vi ricorda questo? A me il Signore ha portato alla mente un altro personaggio, un re che troviamo nell'Antico Testamento, che per la sua condotta nessuno avrebbe sperato nella sua conversione, nella sua salvezza. Per questo personaggio è il re Manasse, che troviamo in Seconda Cronache al capitolo 33. Di lui viene detto che portava altri a sviarsi dalle vie del Signore, a fare peggio di tutte le altre nazioni, a fare peggio dei pagani che non hanno il Signore. E il Signore dice: ha permesso che Manasse venisse preso dagli Assiri, che lo misero nei ceppi, lo legarono in catene di rame e lo condussero a Babilonia. E al versetto 12 è detto: e quando Manasse fu in distretta, chi vi ricorda? Giona, implorò l'Eterno, il suo Dio, si umiliò profondamente davanti all'Iddio dei suoi padri. e fratelli e sorelle, il versetto 13, guardate che bello, è scritto: a lui rivolse le sue preghiere ed egli, Dio, si arrese ad esse, esaudì le sue supplicazioni e lo condusse a Gerusalemme, in un mondo dove regna l'orgoglio, la presunzione, la vendetta, l'egoismo e tante altre cose. Che bello! Vediamo che c'è un Dio diverso dall'uomo, che si arrende alle nostre preghiere, e arrendersi ci parla di una persona che si abbassa, che si umilia per far vincere l'altro. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio, che non contende per sempre con l'uomo, ma un Dio capace di arrendersi per farci del bene. Manasse, un uomo che per la sua condotta nessuno avrebbe scommesso un centesimo per la sua conversione, ma si convertì. Eppure, con grande meraviglia di tutti, quest'uomo si convertì al Signore. E questo vuole essere un incoraggiamento per quei fratelli, per quelle sorelle che hanno ancora le mogli o i mariti, e per quei genitori che hanno ancora i figli che resistono alla grazia e alla salvezza del Signore. Ci sarà un momento, come è stato nella vita di Giona e di Manasse, che il Signore permetterà che ci troveranno nella loro distretta, e in quel momento si ricorderanno di tutto quello che hanno ascoltato della parola del Signore e innalzeranno le loro preghiere e troveranno lo stesso Dio di Giona e il Dio di Manasse, un Dio pronto ad arrendersi e sempre disposto a perdonare e a salvare. Invece, fratelli e sorelle, per tutti noi, servi del Signore, se non ci stiamo assumendo le nostre responsabilità alle quali Dio ci ha chiamato, preferendo fuggire per vivere a modo nostro, nella nostra comunità, e faremo del male a noi stessi e a quelli che ci circondano, la nostra vita andrà verso il fondo e la nostra famiglia andrà verso la rovina. Allora forse è arrivato il momento di fare come Giona e di fare come Manasse. Dal fondo della nostra distretta, dal ventre del pesce, Giona si è ricordato che stava rovinando la sua vita e quella degli altri, non predicando, non facendo quello che Dio gli aveva detto di fare, non portando avanti la sua responsabilità verso i Niniviti. Si ricordò del Signore e si mise a pregare, a gridare al Signore, che fece risalire Giona dalla fossa e lo ristabilì nella sua responsabilità e nel suo servizio. E come leggiamo al capitolo 3, versetto 3, troviamo scritto: e Giona si alzò e dice, e Dio rivolse a Giona per la seconda volta la sua parola, e Giona si alzò, andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno, e Giona cominciò ad inoltrarsi nella città e predicava e portò avanti il messaggio del Signore, un messaggio che fu di grande benedizione per tutti i niniviti. E in conclusione desidero dire questo, desidero concludere con un versetto che abbiamo sperimentato tutti, nonostante la nostra vita, che in qualche caso è stata un disastro, ma abbiamo toccato con mano quello che Dio dice adesso attraverso il salmista. Nel Salmo 130, al versetto 4, è detto: presso di te vi è perdono. Allora cosa dire? Quello che stanno dicendo tutti al popolo italiano dopo la pandemia: ripartire, è il momento di ripartire. Abbiamo visto che con il Signore possiamo sempre ripartire là dove ci siamo fermati, forse dove stiamo fuggendo, e lo possiamo fare guardando anche l'esempio che il Signore ci ha lasciato attraverso il memoriale, quello che il Signore ha ricevuto, quello che il Signore ha ricevuto dal Padre. Che cosa? Padre, io vengo a fare la tua volontà, quindi la responsabilità di fare la volontà del Padre. E qual è stata la responsabilità che il Padre ha dato al suo figliuolo Gesù Cristo? La responsabilità non di essere servito, non di fuggire, non di scappare, non di fare quello che voleva, ma quello di servire la sua creatura, e non solo, e di pagare il prezzo che Dio doveva pagare per liberare l'anima nostra dall'inferno e dalla perdizione eterna. Quindi che il Signore davvero possa portare l'anima nostra questa mattina a considerare qual è la mia responsabilità e se la sto portando avanti oppure no, e benedire il Signore, perché con Lui si può sempre ricominciare, perché Lui ha pietà di noi. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.